Bene, allora ragazzi, io ho già detto tutte le mie 19 domande, pensavo di farlo un po' più corto, invece è venuto un po' più lungo e io direi, se volete, possiamo dedicare gli ultimi 10 minuti semplicemente a rispondere alle vostre domande. Quindi apro un attimo lo schermo, faccio un test, vediamo un po' ciao a tutti, vediamo un po' se si vede. E la primissima domanda che io qua vedo è quella di Daniele Bianco, poi in cui mi dice semplicemente. Ciao, sai dare dei consigli per l'azienda Sammermesi? Ecco, tecnicamente no, e quindi proprio non me ne occupo. Io proprio sono solo un commercialista che ha uno studio commerciale rivolto al fisco e alla contabilità per le SRL italiane. Ok? Poi magari aiuto anche gli imprenditori a fare investimenti all'estero, perché magari molti imprenditori che hanno la sede in Italia effettivamente hanno attività di internazionalizzazione, e quindi ce ne sono sempre di più. E quindi ti dico che magari mi capita di guardare il fisco di altre nazioni, però io mi occupo in maniera specifica di fisco e contabilità per le SRL in Italia. Ok. Poi c'è una domanda, diamo un po' di Pasquale, fa letra. Se costituisco una holding conferendo un SRL con gli utili mai distribuiti, posso utilizzare la PEX? Allora, di fatto, se così una holding... Allora, sì, cioè nel senso che, però ricordati che c'è una cosa, la PEX ha determinati requisiti, no? Cioè, esempio, che tu devi tenerla almeno per 12 mesi in una categoria, mi sembra, insomma, in vendita, nelle attività correnti. Quindi, allora, di fatto la PEX la puoi utilizzare, però ricordati che ci sono dei determinati requisiti. E un po' anche, ragazzi, ricordiamoci che quando utilizziamo proprio degli strumenti contrattuali legali solo per tagliare le imposte, alla fine, in teoria, in casi estremi, il fisco potrebbe richiamare l'abuso di diritto. Però tecnicamente, se quella cosa ha valenza, cioè ha un motivo vero, ti dico che la PEX la puoi utilizzare, insomma, direi, non c'è problema. E quindi ok. Poi Eurosal dice: salve, una domanda, cosa consigliate per fare una holding che detenga inizialmente solo partecipazioni in due SRL, un SRL semplificato oppure una società semplice? Ok, allora, bella domanda. Allora, ovviamente, qual è ovviamente dipende, però se Eurosal mi dice la scelta tra SRLS holding oppure società semplice holding, vuole dire che loro sono soggetti privati. Allora, io ti posso dire che anche la società semplice può avere interesse, soprattutto se vuoi eliminare i contributi INPS, perché nelle società semplici il codice civile prevede che non possiamo fare attività commerciali e quindi l'INPS non può iscriverci nella gestione commercianti perché l'SRL non è per legge utilizzata per attività commerciali, okay? Ma è utilizzata solo per gestire i beni, tra cui gli immobili e anche le quote. Allora, io Eurosal ti direi che dipende, nel senso che se veramente ti dà fastidio pagare l'INPS, magari puoi utilizzare la società semplice. Però io ti darei anche un altro, secondo me, consiglio, e lo dico un po' a tutti. A noi imprenditori non dà fastidio se per sé pagare i contributi, perché di fatto, ragazzi, noi una pensione in futuro la vogliamo, o qualcosa effettivamente lo vogliamo, ok, perfetto. Quindi, ovviamente, se è possibile, potresti valutare Eurosal di avere un SRL semplificata holding semplicemente perché i soci della SRL semplificata, almeno uno, deve pagare i contributi INPS e pagherai principalmente solo i contributi fissi minimi di 3.850 euro. E il vantaggio di pagare quei contributi è che maturi un anno di anzianità, di pensione, ok? E quindi se tu fai società semplice, di fatto magari non paghi nessun contributo, che può essere anche un danno per te in un futuro per la pensione. Invece se tu hai una SRL semplificata, comunque almeno un socio deve pagare i contributi ed è un modo, proprio il fatto di fare la holding alla fine, anzi premetto, la holding serve, almeno il risparmio fiscale sulla holding, e questo c'era un problema che c'era anni fa con altri competitor, non è che taglia le tasse o le imposte, taglia i contributi di fatto, ok? Quindi ricordiamoci che un SRL holding di fatto serve per tagliare i contributi. Bene. E in questo caso, siccome è un SRL holding in cui c'è solo il 5% degli utili, tu di fatto pagherai i 4.000 euro di contributi fissi, maturi un anno di pensione e secondo me perfetto. Fai tanti utili, però non ci paghi l'INPS e in più è un anno intero di pensione, direi che è perfetto. Poi, andando avanti, c'è anche Alberto. Allora, royalties del marchio. È necessario ottenere la concessione di UBM oppure si può far partire il contratto subito? Allora, di fatto, Alberto, bella domanda. Anche per la registrazione, in teoria, non sarebbe obbligatorio averla. Cioè, si consiglia sempre di mettere qualsiasi cosa in un supporto, no? Anche la SIAE, qualsiasi cosa, idea, infoprodotto, eccetera. Si consiglia sempre di avere un supporto e una registrazione. Bene. Di fatto, il know-how deve essere vero, ok? Deve essere riconducibile a te ed avere il valore di mercato. Quindi può anche essere non registrato. Il fatto di registrarlo è più una protezione, ok? Allora, il fatto di registrarlo è perché ti presenti anche davanti a un giudice un po' più pronto, no? Cioè, non uno sbandato, cioè, o meno uno, cioè, il fatto di averlo registrato aiuta, quindi fatelo, punto e basta, no, non devo aggiungere altro. Però è anche vero che tecnicamente tu potresti già adesso prendere anche le royalties sul logo che te utilizzi, ok? Perfetto, questo direi perfetto. Poi c'è Pasquale, che mi ha chiesto i due massimali delle due gestioni IMSS. Ok, i due massimali sono cumulativi? Ecco, cioè cumulativi inteso. Questo qui è una cosa importante che abbiamo solo accennato durante queste domande, è che un'altra cosa che il tuo commercialista deve gestire quando hai un SRL è stare attenti ai massimali della gestione commercianti e il massimale, diciamo, della busta paga dell'amministratore che paga, versa i contributi alla gestione separata. Perché questa cosa? Perché tutte e due le casse in qualche modo obbligano al pagamento dei contributi fino a un massimo di circa 103.000 euro, ok? Quindi cosa vuole dire? Vuole dire che se tu hai nella tua SRL utili per 113.000 euro, ecco che su quei 10 in più non paghi più l'IMSS della gestione separata, scusami, l'IMSS della gestione commercianti. Però qual è il problema? È che tutte e due le casse, siccome sono diverse, ossia il socio lavoratore da una parte, dall'altra l'amministratore con busta paga, siccome hanno due casse diverse, di fatto tu rischi di pagare tutto il massimale di 103.000 euro come socio lavoratore e dall'altra parte tutto il massimale sul compenso dell'amministratore sui 103.000 euro. Ed è per quello che io consiglio che dopo un po', a un certo livello di fatturato, e tu quella gestione commercianti, secondo me, di fatto non la fai più, ok? Ma non la fai più semplicemente perché hai un fatturato così tanto alto che non è che ti metti tu a fare il bullone, a fare i pezzi, deleghi l'attività e tu di fatto fai solo attività da amministratore. Quindi di fatto cioè Pasquale, hai ragione, direi che cioè accumulabile il problema che rischi di pagare due volte, e questo è un problema, e il tuo commercialista questa roba deve un po' ottimizzarla. Infatti si è notato, non so se erano le tue quelle domande, le due domande che mi hanno fatto sulla distribuzione degli utili, il livello, quando conviene, riguardava, guarda caso, il socio lavoratore, no? Infatti loro l'hanno proprio specificato, il socio lavoratore, e sicuramente i calcoli si complicano. Perfetto. Allora, poi c'è il dottor Emiliano Guido che dice: pedaggi autostradali intestati all'SRL, ma l'SRL non ha nessuna macchina intestata, quando si usa la macchina dell'amministratore si può dedurre la fattura dell'autostrada? Allora, io direi intanto, andando per gradi, la fattura può essere scaricata dalla tua SRL solo nel momento in cui c'è la partita IVA della tua SRL, ok? Quindi in quel momento può andare bene, però per essere scaricato un documento deve esserci la partita IVA, bene. Poi l'autostrada, in un certo senso, è ovvio che può essere scaricata dall'SRL anche se non ha nessuna macchina intestata. Perché questo? Perché il socio lavoratore oppure l'amministratore fa una trasferta, ok? E quindi chiedere il rimborso analitico all'SRL, quindi di fatto scarica il compenso, scarica il tagliandino dell'autostrada dall'SRL come rimborso epidilista, come rimborso analitico, ok? E quindi di fatto ti direi di sì, ok? Però magari fa un giro un po' più lungo. Allora, poi vediamo un po', c'è Emilio che dice: vorrei passare da ditta individuale a SRL. Cosa mi consigli tra 1. Conferimento, 2. Apro l'SRL e lascio andare la ditta per qualche anno, 3. Apro l'SRL e chiudo la ditta contestualmente, 4. Altro. Allora, direi che la risposta dipende, no? Dipende perché ci sono degli risparmi fiscali che tu potresti fare. Allora, facciamo così, diciamo anche che quando c'è la trasformazione da ditta individuale SRL, quello che ogni commercialista deve dire è che il passaggio deve essere fatto nel rispetto della legge. Ok, perfetto. Il passaggio del rispetto della legge non è quella cosa che tu hai dei clienti sulla ditta individuale, apri l'SRL oggi e subito domani fatturi con l'SRL. Ecco, tecnicamente i clienti dovrebbero fare un passaggio graduale, perché con l'SRL dovresti prendere tutti i clienti nuovi, ok? Perché non ci deve essere continuità della stessa azienda, ok? Che di fatto per molte realtà è facile farle, soprattutto se lavoro online. Però è anche vero che il modo migliore per fare le cose, tu hai una ditta individuale e fai un conferimento nella tua SRL, ok? Oppure fai una trasformazione, però sarebbe il conferimento, insomma, perché non c'è la trasformazione da ditta individuale in SRL, e aumenti il valore fiscale dei beni aziendali perché c'è l'avviamento che non hai mai rilevato prima, perfetto. Quindi se fai un conferimento e fai dei calcoli, alla fine rischi, in positivo, di non dover mettere soldi liquidi nel capitale sociale della tua SRL, perché fai un conferimento d'azienda valutato a 10.000 euro, e in più che magari aumenti i valori fiscali della tua azienda, paghi questa imposta sostitutiva dell'affrancamento del 12% e poi negli anni risparmi il 24 o il 28%. Quindi potresti avere un risparmio fiscale che va sul lungo periodo, però il risparmio fiscale c'è, ok? Anzi, e sarà sicuramente più alto, a maggior ragione, se poi paghi anche i contributi INPS sulla ditta individuale. Quindi, in sostanza, io ti direi, dipende da te se hai grano liquido per risparmiare le imposte in futuro. Se invece magari hai pochi soldi liquidi, che ci sta, ti direi semplicemente di aprire la SRL, acquisire i nuovi clienti, i nuovi fornitori, facendo un piano, insomma, un'acquisizione graduale, perfetto. Fatto questo, di tenere comunque di tenere oltre all'SRL anche la tua ditta individuale per evitare imprevisti che possono venire un po' all'ultimo, ok? Anche di fatturazione, eccetera. E sicuramente vedrai che dopo un anno la cancellerai, ok? Sicuramente. Ultima domanda che fa Pasquale. I contributi gestione commerciante sugli utili sono deducibili? Sì, sono dedotti nell'anno successivo. Esatto. Allora, mi spiego meglio. Tutto quello che tu paghi come gestione commercianti è deducibile dalla busta paga dell'amministratore, ok? Però lo puoi fare in sede di dichiarazione dei redditi, ossia l'anno successivo, perché i contributi si pagano per cassa. Potrei aggiungerti una cosa, Pasquale. Ricordati, Pasquale, che se tu hai il compenso da amministratore, tu praticamente deduci e vai a dedurre i contributi subito sulla busta paga, quindi compenso da amministratore e deduci i contributi subito, bene. Invece i contributi della gestione commercianti tu intanto li paghi oggi, però quando è che li deduci? Li deduci l'anno dopo in sede di dichiarazione dei redditi, diminuendo praticamente il carico delle imposte, e quindi ti troverai credito principalmente. E anche questa cosa deve essere comunque sia deve essere organizzata con il tuo commercialista al meglio. Devo aprire un SRL holding, ma sono ancora dipendente di un'azienda. Come dovrei comportarmi per aprire tutto nella norma? Allora, io ti dico una cosa, Serge. Se tu sei già dipendente e magari a tempo pieno, direi che è perfetto. Sai perché? Perché tu potresti aprire un SRL, benissimo, e non c'è bisogno di pagare i contributi INPS perché sei dipendente a tempo pieno. E questa roba è importante, perché ti permette di risparmiare tanti soldi. Allora, di fatto tu, Serge, potresti fare... Guarda, tutto nella norma è molto facile, basta andare da un notaio, sei a posto, però ti posso dare alcuni consigli, soprattutto se il business in prova o comunque anche se è un SRL holding, tu apri un SRL semplificata, perché la prima cosa che ti verrà chiesta è: ma vuoi fare un SRL hold, un SRL ordinaria oppure un SRL semplificata? Ecco che in quel caso tu devi fare un SRL semplificata, perché ti permette di pagare poco il notaio alla fine. E in più, se ti stanchi o sbagli qualcosa, la puoi cancellare senza aver pagato magari i soldi del conferimento, ok? Senza aver pagato appunto il notaio, e di fatto ottimizzi, insomma, l'imprevisto. Quindi ti consiglierei una SRL semplificata, Serge, ok? Dunque, allora, vediamo un po'. Direi che siamo arrivati praticamente a un'ora e mezza. Io vi direi che, mi raccomando, se volete in qualche modo informazioni un po' più organizzate al meglio, ricordatevi di prendere il libro Come ridurre le imposte dell'SRL, ovviamente, ok? Qui quando ero un po' più giovane, era un po' il tutto. E detto questo, se non ci sono altre domande, direi che terminerei questo primo podcast, cioè il primo webinar, mi sono confuso perché in mente ho anche il podcast che devo fare dopo. E ti volevo personalmente ringraziare, e il mio obiettivo comunque non era in sé per sé vendere questo o la contabilità controllata, oppure il mio blog www.efficaciafiscale.com, però volevo condividere dei pensieri mentali e delle soluzioni fiscali che veramente hanno gli imprenditori e che puoi mettere in pratica per risparmiare le imposte con poca accortezza, insomma. Detto questo, ti ringrazio di tutto e direi che se hai delle domande puoi iscriverti al mio blog, perché magari tra 1 o 2 settimane faccio un altro webinar e rispondo alle tue specifiche domande. Niente, detto questo, ragazzi, a presto e ti faccio i miei più sinceri complimenti per essere arrivato qui fino alla fine, e questa cosa mi fa capire che sei veramente un imprenditore fiscalista che ha interesse l'aspetto e l'ottimizzazione fiscale della tua SRL. Detto questo, ciao, a presto.